Il mondo dorato della finanza. Un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Buongiorno a tutti, qui con noi abbiamo oggi Josip Kotler, professore ordinario di strategie e imprese familiari del Politecnico di Milano. Benvenuto Josip.
Grazie Luca, grazie dell'invito.
Ci siamo qua ai microfoni di Smart Angel, dove raccontiamo la storia di capitali, idee e persone che hanno un obiettivo ambizioso, che è quello di cambiare il paese, no? E tu in questi anni ne hai incontrati diversi, diciamo.
Ma sicuramente è un bellissimo podcast e mi fa piacere entrare in contatto con voi.
Grazie ancora a te di aver accettato l'invito. Josip, tu vieni da un'esperienza internazionale in ambito di ricerca, sei poi specializzato negli ambiti delle imprese familiari e oggi con una cattedra al Politecnico hai avviato anche l'osservatorio. Mi fermo qua perché vorrei sentire raccontare da te un po' da dove arrivi e come hai portato a compimento in Italia al Politecnico il discorso dell'osservatorio.
Grazie Luca, volentieri. Il mio percorso inizia proprio con un dottorato di ricerca che si occupava di economia e gestione della tecnologia. Una storia divertente, forse un po' simpatica, di come venni a conoscenza che esista un campo di ricerca dedicato alle imprese familiari e alle famiglie imprenditoriali. Svolgevo una ricerca sul tema della tecnologia e sull'acquisizione della tecnologia e chiesi a molti innovation managers di aziende, diciamo, che sono riuscito a intercettare, di raccontarmi un po' le scelte strategiche che l'azienda fa in questo contesto. E molti mi risposero, no Josip, non devi parlare con me, devi parlare con la proprietà. Eppure nel libro di scuola non c'era il capitolo proprietà. E da lì cominciai a chiedermi del ruolo che hanno i proprietari e sempre di più capii che i proprietari in molti casi sono le famiglie. E da lì nacque un po' l'interesse verso l'impresa familiare. Ebbi la fortuna di studiare questi temi con studiosi che mi hanno guidato. Ho incontrato Alfredo De Massis, ancora oggi collaboriamo fortemente, alcuni colleghi internazionali, Jess Chua, Jim Crisman, che furono anche tra i pionieri di questa disciplina a livello globale. E ebbi la possibilità di studiare con loro. Questo mi portò poi a intraprendere la mia carriera accademica vera e propria come professore alla Lancaster University in Inghilterra, dove ho guidato un centro di ricerca dedicato alle imprese familiari per 5 anni, ed eccomi allora ad approdare nel 2018 al Politecnico di Milano. Nel provare a sviluppare nuova conoscenza, nuova cultura in Italia su queste tematiche, trovai abbastanza sorprendente che non si stesse parlando di family office, che invece in giro per il mondo diventava sempre di più un termine chiave per raccontare come le famiglie affrontassero temi di evoluzione, sviluppo, diversificazione del patrimonio, così centrali poi alla teoria e alla pratica delle imprese familiari. Ed eccomi qua appunto a seguire questo osservatorio.
Bene, diciamo che quell'aneddoto che tu raccontavi in apertura lo vedo molto proiettato all'universo italiano, no? L'innovation manager che all'interno dell'azienda familiare in teoria le deleghe, ma anche no. Il dominus poi dell'azienda, la famiglia che c'è dietro, dà un forte imprinting all'attività. È un po' forse anche questo calato poi nella trasformazione. Molto spesso sappiamo che in Italia il family office nasce magari a valle di un liquidity event, no? Che anche lì è bello, avendo partecipato ai lavori dell'osservatorio, vedere come queste dinamiche iniziano a delinearsi anche in Italia. Lo dicevi tu prima, i family office sono una realtà abbastanza recente nel panorama italiano. Come è nato nel 2021 e cosa sta diventando l'osservatorio su family office?
Tanto assolutamente sottoscrivo quello che hai detto. Il family office, ancora prima di essere un oggetto, un veicolo societario, è un concetto. È un concetto che invita le famiglie a pensare non solo nel business, a pensarsi nel business, ma a pensarsi sul business, e quindi a prendere coscienza del ruolo del patrimonio, della gestione del patrimonio, sia per la famiglia, per la continuità della famiglia, che per la sostenibilità dell'impresa. E un po' si interfaccia anche quello che menzionavi, appunto la difficoltà delle imprese familiari di delegare, di fidarsi, di creare delle strutture decisionali più appunto complesse e articolate, che non vertano solo intorno alla figura dell'imprenditore o diciamo del gruppo proprietario. Molte famiglie si trovano nel loro percorso di evoluzione a cambiare pelle, a cambiare ruolo all'interno dell'impresa. La nostra ricerca parte da un dato: la maggior parte dei family office in Italia coesiste con l'impresa di famiglia, quindi non è un'alternativa al family business e non necessariamente serve avere un evento di liquidità per creare un family office, anzi è un gesto, è un segno di professionalizzazione e di maturità della governance familiare. Però è anche da dire che ci sono sempre più eventi di liquidità per una serie di ragioni, un po' le nuove generazioni che spesso non si ritrovano nell'attività tradizionale della famiglia, un po' per le grandi opportunità che ci sono di fare imprenditorialità, di fare impresa anche oltre i confini, no, della propria impresa fondativa. Pensa che negli ultimi 10 anni il numero dei liquidity event, quindi gli eventi di vendita totale o parziale di imprese familiari, è triplicato, cioè il numero di eventi è triplicato, e quindi ogni anno ci troviamo ad avere il triplo del numero di eventi di liquidità di 10 anni fa, e questo indica che sicuramente è un fenomeno in forte crescita.
Una curiosità, non ricordo il dato, ma poi quanto di quei liquidity event si trasformano poi in una nuova avventura imprenditoriale e invece rimangono solo, diciamo, un'avventura finanziaria di preservazione del patrimonio per le successive generazioni?
Ma allora, forse un po' per la cultura italiana, forse un po' per la cultura dell'imprenditore italiano. Devo dire che nella grandissima parte dei casi, quelli che abbiamo studiato, quelli che abbiamo potuto intervistare, scopro che in realtà l'interesse si rivolge all'economia reale già il giorno dopo. Dopo un evento di liquidità,
imprenditore... Quindi star seduto sulla ricchezza non è nella cultura italiana.
Non è molto nella cultura, ci saranno certamente eccezioni e ben buono per loro, ma in realtà quello che notiamo è che l'evento di liquidità è un fenomeno fortemente trasformativo per queste persone, e spesso è anche un momento di crisi di identità. Queste sono persone, dobbiamo capirlo, sono imprenditori che si sono fatti da soli, ci diciamo, sono persone che lavorano tanto, si sono abituate a un certo tipo di ritmo, ma soprattutto sono abituate ad avere un certo tipo di impatto delle proprie scelte, delle proprie decisioni. E quindi diciamo
magari per 100 anni sono stati i pionieri in quel settore lì
e lo conoscono a 360 gradi. Allora a quel punto si vogliono reinventare, si vogliono rilanciare e cercano da subito di creare un network, di trovare gli appigli giusti per provare a riesprimere di nuovo un'attività imprenditoriale diversa, magari meno attiva, meno coinvolta nella gestione dell'impresa, ma molto attiva in quello che io spesso mi riferisco come utilizzare le proprie competenze di proprietario, ovvero portare tutta l'esperienza, tutta la competenza anche settoriale, verticale che un imprenditore o una famiglia ha maturato nel tempo e provare a riversarla in una nuova iniziativa di investimento e o di gestione.
Guarda, aggiungo una considerazione che poi è infatti un esempio di un single family office che sono andato a trovare proprio la settimana scorsa, no? E arrivano dal mondo delle macchine, diciamo macchine intese come utensili industriali, diciamo, chiamiamole così, se no si identifica troppo e poi non vorrei fare troppi spoiler. E da quella passione lì, un ramo di quella famiglia ha sviluppato proprio questo senso di volersi reinventare, voler ritornare però a avere contatto con la realtà produttiva. Beh, di fatto sono diventati una sorta di incubatore di venture capital, partendo proprio dalle basi, no? Quindi è una storia di reinventarsi con dei capitali, ma rimanere strettamente collegati con il mondo dell'economia reale. Quindi assolutamente quello
molto
che dicevi.
Un po' questo, se vuoi, fa sponda con uno dei risultati che abbiamo trovato nell'osservatorio, che è un po', abbiamo detto, la diversità dei family office. Ogni family office è fatto un po' a modo suo, perché riflette proprio la volontà, i desideri, gli obiettivi della famiglia, ma anche un po' il contesto culturale della famiglia. Quello a cui tu ti riferisci può essere classificato generalmente come un caso di family venturing office, quindi un family office che vuole veramente fare venturing, andare proprio sui mercati dei capitali finanziari imprenditoriali. Ce ne sono altri, ci sono anche giustamente dei family office che noi abbiamo chiamato cassaforti di famiglia, che hanno invece un compito più di preservazione, di tutela del patrimonio, diciamo, raccolto, accumulato nel tempo. Abbiamo anche i family investment office che fanno attività di investimento, si occupano di investimenti di portafoglio, però hanno un'ottica non imprenditoriale, piuttosto di portfolio, appunto, e di asset allocation. Ecco, quelli più interessanti, se vuoi, o più non più interessanti ma forse più complessi, sono i family office dinastici. Sono un numero minore, ma sono quelli che emergono tipicamente da famiglie multigenerazionali, molto antiche, diciamo, molto longeve, dove è interessante vedere che l'attività economica, che sia imprenditoriale, che sia più di preservazione, va a mischiarsi con un'attività familiare, proprio di coltivazione, quella che viene detta la legacy, l'eredità morale e valoriale della famiglia. E poi si trova sfogo in fondazioni, musei, attività culturali, iniziative filantropiche, sociali. E quindi è molto interessante vedere che la scena dei family office è molto variegata. E devo dire, forse il paese Italia ha la possibilità anche di esprimere la maggiore diversità, maggiore eterogeneità di questi soggetti rispetto ad altre culture, ad altri contesti. E forse questo è un elemento anche di forza, nonostante siamo evidentemente follower in quest'ambito.
Eh sì, perché come dicevi tu prima, il mondo dei family office è un mondo più di matrice statunitense, anglosassone, no? In Italia sta arrivando adesso, però sta arrivando con tutte le sue sfumature italiche, diciamo.
È così che lo rende più colorato come fenomeno, forse anche.
Che lo rende molto più colorato. Ecco, due cose, poi mi è venuta in mente una domanda, ma che ti faccio dopo. Adesso rimaniamo sul parallelo magari della cultura internazionale del family office rispetto alla diversità che ha trovato in Italia. Mi fa piacere, cioè, trovarmi d'accordo con questa eterogeneità di applicazione in Italia del family office. Invece, rispetto alla natura internazionale, quali analogie o differenze vedi?
Il family office a livello internazionale nasce con l'esperienza delle grandi famiglie americane, che sono dai Rockefeller, per menzionare un grande nome che è sicuramente noto in quest'ambito. Nascono come un'attività prettamente di gestione patrimoniale e quindi di asset allocation, quindi hanno tipicamente una vena molto forte improntata sulla professionalità finanziaria. Però è anche vero che in tutto il mondo, in America ormai, tanti family office si occupano molto anche degli aspetti sociali, degli aspetti di impatto e via dicendo. Certo, l'Italia ha un grande vantaggio, che è quello della storia, della cultura, che è intrinsecamente legata alla storia delle famiglie. E quindi questo è un po' il contesto internazionale. I family office europei sono tipicamente più giovani, me lo dicevi prima, ecco, ti confermo, pensa che metà dei family office da noi censiti sono nati nell'ultimo decennio, e questo lo dice lunga. E sono altrettanto recenti sostanzialmente in tutta l'Europa continentale, anche per la natura dei nostri tessuti imprenditoriali. Noi in Italia parliamo molto di piccole imprese frammentate, anche la Germania è molto famosa per il suo Mittelstand, che comunque ha una dimensione media, no, per definizione, e quindi ci sono molte analogie nelle esperienze europee. Io, nel confrontarmi con diversi ricercatori, professori in giro per l'Europa, devo dire che più o meno vedo lo stesso livello di sviluppo in Italia e in altri paesi continentali, nel senso che è un fenomeno in crescita, un fenomeno ancora relativamente nuovo. Scherzavo con una mia collega tedesca qualche giorno fa e dicevo, dopo tutto, ancora oggi, se dici la parola family office, in molti casi l'imprenditore non capisce esattamente di che cosa stai parlando. E di qui di nuovo l'Osservatorio Family Office è un'iniziativa che vuole creare cultura, favorire la conoscenza di questo concetto, perché credo possa essere utile. Ecco, magari nel confronto internazionale però c'è un'altra differenza, dove invece siamo particolarmente svantaggiati, credo, che è lo sviluppo di professionalità e di competenze a servizio delle famiglie imprenditoriali e dei family office. Devo dire, un po' per la nostra cultura, un po' per il nostro background storico, abbiamo meno propensione nel creare nuove professionalità, nuove competenze, e quindi spesso vedo, soprattutto negli ambiti di frontiera, che i paesi anglosassoni e anche quelli asiatici stanno spingendo molto di più che quelli europei e in particolare quelli italiani rispetto allo sviluppo di competenze. Perché le dico questo? Perché il family office pone anche una grossa sfida al mercato, che è la sfida di rispondere a esigenze molto molto complesse e interlacciate tra di loro. E quindi costruire un ecosistema di professionalità verticali forti nel proprio ambito, che possa essere quello finanziario, quello della governance familiare, quello della governance di impresa, quello dell'impatto sociale, della gestione delle attività filantropiche, quello della gestione delle nuove generazioni, posso andare avanti a lungo. Ecco, da una parte dobbiamo, credo, investire nello sviluppo di competenze verticali in ciascuna di queste aree. Dall'altra parte è anche importante costruire ecosistemi collaborativi dove diverse professionalità riescono a lavorare insieme per offrire value proposition più articolate, più, diciamo, fittanti con le richieste delle famiglie.
Guarda, ecosistema è una delle parole che mi piace di più. Ti ricambio il favore. cuore facendoti un assist, no? Credo che ci potrei raccontare qualcosa che il Politecnico sta facendo per colmare questo gap di costruzione di professionalità date, no?
È vero, ti ringrazio e mi fa piacere parlarne perché è uno dei primi programmi formativi lanciati da un'università proprio per focalizzata sui family office. È un programma su cui ho creduto molto, in cui crede molto sia il Politecnico che la nostra business school e devo dire anche tutti gli sponsor e partner del nostro osservatorio, compreso te Luca. E quindi è un prodotto formativo che è nato con l'idea di colmare queste gap di competenza e formare una classe dirigente capace di interpretare, diciamo, le esigenze delle famiglie imprenditoriali e dei family office. È un programma articolato su 8 corsi che ha 2 caratteristiche, forse non sto a raccontarlo nel dettaglio, anzi ti ringrazio per la possibilità di parlarne, ma forse vorrei evidenziare 2 elementi che credo siano strumentali per il successo di questa iniziativa. Uno è la multidisciplinarietà e quindi avere discipline diverse unite da un percorso formativo comune. E l'altra è anche la diversità di approcci. Per essere un family office professional, come è intitolato appunto il programma, occorrono delle competenze hard, quindi delle competenze tecniche molto forti. Servono anche, e quindi qui entra in gioco l'università, la docenza, il metodo più tradizionale, no, della docenza, però questo si deve interfacciare con una dimensione esperienziale, perché bisogna capire cosa i professionisti portano in dote come esperienza appunto maturata negli anni, ma bisogna anche inserire anche un elemento di networking, perché è un mondo talmente complesso e articolato con tanti attori diversi che bisogna anche saperli navigare, comprenderli, e di nuovo torno a quel ruolo di creare l'ecosistema. Forse, spero, i partecipanti di questo percorso potranno diventare orchestratori di ecosistema, capendo le esigenze e sapendo rivolgersi al mercato per collezionare le competenze, le professionalità necessarie per rispondere a un'esigenza complessa.
E bisogna tenere testa anche ai Dominus, perché bisogna anche indirizzarli in alcuni percorsi che sono virtuosi, no? Io, avendo, come dicevi tu prima, assistito ai lavori dello scorso osservatorio, non posso non soffermarsi sul capitolo che riguarda il purpose, no? Che ho trovato assolutamente tutto estremamente interessante, ma quello l'ho trovato molto vicino alla realtà delle persone che andavo a intervistare, con le quali mi relazionavo, no? Soprattutto nei temi di cui trattiamo da questi microfoni, cioè che sono investimenti diretti in economia reale, no? Molto spesso, ti ho raccontato forse più di una volta, alla fine un investimento in una società non quotata, soprattutto da chi arriva da un'esperienza imprenditoriale, lo fa sì per la parte di diversificazione, rendimento del portafoglio, ma lo fa molto ancora di più per l'impatto che può avere sulla società, e se quell'impatto lì e quell'indicazione lì è in linea con il proprio sistema valoriale, no? Questo è un elemento che mi ha colpito, e se magari hai voglia di, certo, confrontarci su questo, questi microfoni.
Mi ritrovo molto, anche perché vedi, stiamo parlando di tematiche molto complesse e spesso che esulano da quello che è l'abitudine lavorativa di un imprenditore o di una famiglia proprietaria di impresa. Quindi il tema, la parola purpose, che indica motivo d'essere e aspirazione ultima di un'organizzazione, aiuta tantissimo gli imprenditori a comprendere la portata che può avere il proprio patrimonio e orientare alcune scelte non partendo dalla dimensione tecnica, ma partendo proprio dalla dimensione valoriale e di significato. Le famiglie che riescono a dare significato al proprio patrimonio, patrimonio finanziario, ma anche patrimonio socio-culturale e forse anche patrimonio umano, sono quelle famiglie che poi riescono a essere anche più immaginative, più creative nell'immaginare come poi utilizzare la propria ricchezza per raggiungere i propri obiettivi. Ecco, una grande sfida del capitalismo oggi qual è? Quella di coniugare un po' quel tema della sostenibilità, dell'impatto sociale, e con la necessità inderogabile di essere profittevoli e di mantenere anche una sostenibilità finanziaria. Come si fa questo? Per fare ciò è fondamentale rompere i tradizionali inevitabili trade-off che esistono tra queste dimensioni. Ecco, un purpose, con la parola purpose noi cerchiamo di invitare, abbiamo cercato proprio di invitare le famiglie ad una riflessione congiunta di queste 2 dimensioni per cercare di creare sinergie. Devo dire che di nuovo l'Italia è il posto giusto dove studiare, dove promuovere questo tipo di approcci. Perché? Perché l'imprenditore e la famiglia italiana tipicamente ha allo stesso tempo un forte senso di responsabilità sociale verso il territorio, la comunità dove opera, e allo stesso tempo una forte attenzione alla parsimonia, al buon uso del capitale e quindi anche al ritorno sostenibile e finanziario di lungo periodo. Ecco, quindi per questo purpose, l'abbiamo detto nel report che abbiamo sviluppato l'anno scorso, è un concetto che ci aiuta a navigare tanti temi, ci aiuta ad inquadrare che cosa significa impatto e sostenibilità per una famiglia imprenditoriale, ma serve anche per indirizzare gli investimenti, per capire come creare una strategia di investimento coerente con i valori familiari. E addirittura molto utile è per ingaggiare le nuove generazioni, sempre più sensibili al tema della sostenibilità, sempre più critici anche nei confronti dell'attività aziendale, che quindi cercano soluzioni di rottura di quel trade-off tra profit e purpose, se vogliamo. E allora, appunto, in un capitolo del report proprio affrontiamo il purpose come modalità di ingaggio e di costruzione di percorsi di sviluppo delle nuove generazioni.
L'ingaggio è anche forse di amalgama, no? Di creare quasi fosse un indirizzo, perché ragionavamo sempre assieme al latere dei numerosi incontri che abbiamo fatto. Alcune volte, se viene a mancare il business familiare, è un po' come se si perdesse la rotta, no? E quindi, oddio, che faccio adesso, no?
È vero.
Torna un purpose, un sistema valoriale, invece si può ricongiungere anche una famiglia. Faccio questa domanda perché la mia sensazione, ecco, parlando sicuramente io ho uno spettro meno ampio rispetto al vostro che li intervistate in maniera continua, però la sensazione che io ho è che questi temi siano sicuramente presenti, ma un po' di sottofondo, ancora devono emergere del tutto, no? Quantomeno la consapevolezza di andare in quella direzione. Certo. Sono pochi quelli strutturati con un'idea ben chiara di che cosa fare del business, piuttosto che della parte finanziaria, di come investire la parte finanziaria, magari anche a favore delle generazioni successive. Non so se l'hai riscontrato anche tu.
È un po' così, soprattutto devo dire nelle imprese familiari di prima, seconda, terza generazione, che non hanno ancora avuto modo di allenarsi nel passaggio generazionale. Io trovo che un po' questa anche riluttanza ad affrontare temi di governance e quindi di passare a un aspetto valoriale della famiglia è un po' figlio della tipologia di imprenditori di famiglie che abbiamo in Italia ad oggi, che sono famiglie molto orientate al lavoro, molto orientate alla concretezza. E giustamente lo sono, è stato anche l'elemento di grande successo della nostra economia, per quanto frammentata, ma forte, anche diciamo resiliente nel tempo. Ecco, negli ultimi anni io vedo sempre più interesse verso questi temi e vedo sempre anche maggiore curiosità da parte degli imprenditori. Ecco, certo, occorre un passaggio culturale che spinge gli imprenditori a pensare anche a 10-20 anni, no, in avanti, e a quel punto i business plan non funzionano più, l'operatività viene a mancare, serve invece un valore, un principio, un purpose
inossidabile
che possa guidarci. Ecco, e mi riferisco anche a quello che hai detto prima, molto interessante, perché ho visto tante famiglie che hanno utilizzato il purpose proprio per trovare quell'unione, e hai molta ragione quando dici che l'impresa familiare, finché c'è, tiene tutti uniti. E beh, è un po' una gabbia d'oro, se vogliamo, perché da una parte, essendo la fonte di ricchezza e di reddito per una famiglia, tiene tutti vicini e obbliga tutti a rispettare certe regole, la governance dell'impresa di famiglia. Quando viene meno quell'elemento, o anche assume un valore minoritario rispetto al patrimonio della famiglia, e beh, qui spesso le famiglie si distaccano, perché le famiglie nucleari nuove avranno le proprie priorità, le proprie prerogative. E allora serve trovare un punto in comune, qualcosa che riavvicini tutti. C'è un bellissimo episodio che mi ricordo di un family office a cui ho chiesto, appunto, un family office che rappresenta 4 rami di una famiglia imprenditoriale, e quindi ho immaginato che ci fossero a volte anche dei conflitti e delle, diciamo, divergenze in materia di scelta dei target di investimento, delle modalità di investimento. E loro hanno una pratica molto facile, molto semplice, ma molto efficace. Quando c'è conflitto, quando non c'è accordo, ci si prende 15 minuti e si rilegge la Family Constitution, quindi quel documento che riafferma il purpose della famiglia. A detta loro, ogni volta che lo fanno, la conversazione continua e il conflitto in qualche modo sparisce. Ecco, questo
una sorta di time out di natura documentata
e riflessiva.
Riflessiva,
certo. E la memoria, anche la memoria. Ecco, un'altra cosa che mi viene in mente: tutte le imprese hanno un purpose, esplicito o implicito. Quelle familiari ancor di più ce l'hanno implicito, perché l'imprenditore è talmente presente nell'azienda, la famiglia è talmente presente nell'azienda,
è
che lo porta avanti,
lo esprime,
lo esemplifica, lo simboleggia. Ecco, il tema è che mantenerlo informale espone le imprese e i patrimoni a dei rischi, perché quando quella persona viene meno, per un motivo o per l'altro, e noi ricordiamoci che in Italia abbiamo un'età media degli imprenditori e degli amministratori, dei presidenti delle società italiane, è molto alto, e quindi c'è un rischio effettivo di perdere la personalità che tiene tutti insieme in quel quel momento, diciamo, quel purpose, seppure è stampato nel DNA dell'azienda, si rischia davvero di perderlo.
Va esplicitato, va fatto assolutamente emergere. Ritorno a un altro concetto che mi era piaciuto prima, non me lo sono dimenticato, no? Quello che dicevi tu prima dell'ecosistema, che è un'altra cosa che ti ho detto a margine dei lavori dell'osservatorio, è una cosa nuova e interessante, anche un ecosistema degli operatori che girano attorno al mondo dei family office, quindi tutte le professionalità che girano attorno. Ho trovato particolarmente interessante il fatto di essere lì e confrontarsi, no? Cosa che magari è chiaro che nell'attività professionale lavorativa ci si incontra, ma generalmente ci si incontra da controparti e un po' meno da operatori di sistema. Invece credo che anche quello sia un elemento fondamentale, no? La parte imprenditoriale, la parte delle famiglie, e un po' vedo l'osservatorio politecnico come amalgamatore di tutte le componenti. Può essere un ruolo, secondo me, interessante e importante per il sistema Italia.
È vero, devo essere sincero, non è stato l'obiettivo iniziale dell'osservatorio, però abbiamo scoperto in realtà nel tempo che è un grande valore per tutte le società che partecipano e per tutti i professionisti che prendono parte poi alle varie iniziative. E infatti sempre di più questa dimensione ha un ruolo sempre più preponderante nelle nostre attività. E questo è un po' qualcosa che mi dicono i colleghi, soprattutto oltreoceano, in America molto più comune nel mondo anglosassone, dove tra competitor ci si incontra, ci si parla, ci si confronta, con l'obiettivo di riconoscere, diciamo, con la consapevolezza che ci sono due fasi della competizione. C'è una pre-competizione dove l'obiettivo è accrescere il mercato, renderlo più florido, e lì si può lavorare insieme. E poi c'è una seconda parte dove ognuno, insomma, sfoggia i propri punti di forza e si gioca la partita della competizione. Allora, l'osservatorio è diventato anche spazio di lavoro pre-competitivo, dove soggetti diversi, a volte anche in competizione tra di loro, o parzialmente in competizione tra di loro, riflettono su, diciamo, le dinamiche di evoluzione del settore. E insieme cerchiamo anche di dare dei messaggi agli imprenditori e agli altri professionisti che ci seguono, dei messaggi che possono aiutare a sviluppare il mercato, a renderlo più trasparente, più attinente e anche forse un po' più attrattivo nei confronti delle famiglie. Ricordiamoci che in Italia di famiglie imprenditoriali ne abbiamo tantissime, e sebbene noi parliamo di famiglie office prendendo spunto e lezione dai grandi, dall'esempio dei grandi famiglie imprenditoriali, dei grandi patrimoni, nulla vieta anche ai patrimoni di media o piccolo media dimensione di organizzarsi, di strutturarsi, utilizzando, appunto, facendo leva sul concetto del family office. Molte volte si dice: qual è il capitale minimo necessario per aprire un family office? Beh, dipende che tipo di family office è. Se ovviamente si vogliono gestire delle attività di investimento complesse, è naturale che serva una massa gestita di un certo tipo. Ma in realtà un family office può anche delegare quella parte a parti terze, collaborando appunto con altri operatori del settore. Oggi esistono, no, un settore bancario, un settore finanziario sempre più evoluto, esistono multi family office, esistono sempre nuove professionalità. E nell'insieme la grande sfida per l'imprenditore è capire come orientarsi, come scegliere. E credo che su questo, anche lavorando insieme, si può fare molto.
E questo è un bellissimo punto, assolutamente, che condivido. La mia speranza è che, ritorno sempre al tema dell'ecosistema, è che ci sia, come dire, attenzione anche alle opportunità e ai capitali italiani, no? Non necessariamente quello che all'estero è sempre più bravo e più bello, lo dico proprio in maniera, ma ci sono delle ottime eccellenze in Italia, un ecosistema che finalmente sta trovando un suo percorso di crescita e di sviluppo. E così come i risparmi in generale italiani, ma a maggior ragione quello che rappresenta forse la punta di diamante, no? Perché arriva dal mondo imprenditoriale, chiaramente è anche un mondo di investimenti e di capitali, l'idea che possano essere reinvestiti con un sistema valoriale all'interno del paese non fa altro che alimentare l'ecosistema. Diversamente sappiamo che purtroppo dobbiamo fare i conti con qualcuno dall'estero che vede e riconosce il valore e viene a fare shopping all'interno del nostro paese.
È così, mi ritrovo con te, e come te sono ottimista perché penso che l'Italia oggi abbia delle condizioni ideali per poter far bene e distinguersi in quest'ambito. Partiamo dal risparmio privato che hai menzionato, è uno dei risparmi privati più alti al mondo. Abbiamo la cultura, abbiamo la tradizione che porta veramente in seno tanti valori e guida le azioni delle persone. Abbiamo una ricchezza del settore made in Italy che da una parte è un grande asset strategico, dall'altra parte è esposto assolutamente ad attacchi, diciamo, dall'estero, correttamente, no? Come è previsto in un'economia globale, ma sicuramente dobbiamo, credo, stimolare una cultura anche di affezione e di protezione di quelli che sono i valori di italianità, e credo che se riuscissimo a spostare l'attenzione e spingere l'attenzione delle famiglie imprenditoriali e dei patrimoni familiari in Italia verso le realtà italiane, credo che faremmo veramente jackpot. Beh, anche dal punto di vista dei numeri.
Assolutamente sì. A questo proposito, con gli investimenti diretti in economia reale e collegandolo al tema del purpose di prima, era venuta fuori sempre dai lavori una bellissima frase, no? More than just money, no? Non è solo un investimento finanziario, ma un investimento che contribuisce alla crescita di un paese, a ricadute sociali in termini di posti di lavoro banalmente, e quindi di tutta la ricchezza del paese. Senti Josip, super interessante come al solito parlare con te. So che siamo in chiusura, per cui so che siete al lavoro sull'edizione 2024 dell'Osservatorio, per cui qualche anticipazione su che cosa lavorerete, quali sono i temi di analisi di quest'anno, e perché no, se vuoi fare già l'invito a quelli che saranno poi approfondimenti che saranno aperti al pubblico in corso, in corso dell'anno, sentiti libero, faccio da sponda più che volentieri.
Ti ringrazio Luca. L'Osservatorio in partenza, partiremo con il primo evento di lancio dell'Osservatorio. Il tema che affrontiamo quest'anno appunto è quello delle professionalità, del mercato delle competenze. Cercheremo di inquadrarlo, di mapparlo, cercheremo insieme ai nostri partner di costruire anche soluzioni complesse a problemi complessi. Coinvolgeremo famiglie imprenditoriali nella raccolta di esigenze, di percezioni rispetto ai trend in atto. Parleremo con tanti professionisti per capire come essi rispondano a queste esigenze, da soli e magari, spero, insieme ad altri. Avremo tanti momenti di confronto, avremo dei workshop, avremo dei momenti anche di comunicazione. Quindi da aprile a giugno è prevista una piccola campagna di comunicazione con il nostro media partner WeWealth, che andrà a comunicare regolarmente, anche attraverso una newsletter, i risultati, le dibattiti, le discussioni che stanno avvenendo. E poi l'invito è ovviamente per il 24 di settembre, che per molti sembra molto in là, per noi che ci lavoriamo è domani, anzi è praticamente già arrivato, e sarà il momento poi di celebrazione con la pubblicazione del prossimo report e il convegno annuale.
Bene, appuntamento allora il 24 settembre. Mentre lo dicevi ti vedevo contare i giorni, perché sembra veramente tra tanto tempo, invece
è così.
Vivendo all'interno domani, speriamo anche quest'anno di accompagnarvi in questo percorso. Diciamo, in tuo onore, cambiamo leggermente la frase di chiusura, diciamo: i soldi giusti nel posto giusto con le competenze giuste cambiano un paese. Grazie Josip,
grazie
per essere
Luca.
Stato con noi.
Grazie del tuo invito.